Certamente è inusuale oggi parlare di peccato come questa sera in questa piazza. Certamente non è normale oggi nella nostra cultura parlare di peccato. Molto spesso non conosciamo neanche il significato che Dio assegna a questa parola. Qual è il valore di questa parola? Parlare di peccato in una società che cerca la maturità e che rifiuta la guida di Dio, questa società che cerca il progresso attraverso l'annullamento delle leggi di Dio e che inneggia la libertà di fare quello che più piace, la società che ricerca l'abolizione di ogni tipo di restrizione, di privazione, quelli che sono chiamati tabù. Una società che ritiene liberatorio il poter avere accesso a situazioni, a fatti, che il nostro cuore, la nostra mente, la nostra ragione, la nostra razionalità anela e desidera. È di qui che nasce il divorzio, l'aborto, i matrimoni gay, la droga e ogni tipo di disordine, ritenendo che la libertà di poter accedere a queste situazioni determini finalmente anche la libertà morale dell'essere umano, la sua emancipazione, la sua soddisfazione. A volte si dice veniamo da un passato di proibizionismo, un passato di privazione, un passato di negazione di quelli che sono i desideri, le voglie, le passioni dell'essere umano. E finalmente oggi viviamo nella libertà. Tanto più abbiamo la libertà di fare quello che vogliamo e tanto più siamo soddisfatti, appagati. Ma in realtà, se dovessimo fare una fotografia non solo dello stato fisico delle cose, ma dello stato morale dell'essere umano, chi è consapevole della condizione in cui versa l'uomo? Chi è consapevole di dove siamo e di dove stiamo andando e perché tutto questo sta avvenendo? Ebbene, la risposta è una sola: solo il Signore sa cos'è buono, solo il Signore sa cos'è bene per noi, per la nostra vita. La realtà è che noi non sappiamo, nonostante il nostro impegno, i nostri sforzi, raggiungere la nostra felicità. Non sappiamo cos'è bene per noi. Non lo so io che vi parlo, e penso che voi non siate diversi da me. Non sappiamo cos'è bene per noi. Desideriamo delle cose, le vogliamo, le aneliamo, ottenute le quali ci rendiamo conto che poi non era quello che intimamente desideravamo. L'uomo naturale è condannato dalla sua concupiscenza e non sa esattamente quale sia il vero bisogno del suo cuore. Ma venendo a parlare del peccato e della natura di peccato, il profeta Isaia al capitolo 55 dice: «I miei pensieri non sono i vostri pensieri, e le mie vie non sono le vostre vie. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così le mie vie e i miei pensieri sono più alti delle vostre vie e dei vostri pensieri». In questo testo il Signore afferma qualcosa di importante. I pensieri dell'uomo, quelli che vengono dal suo cuore, dalla sua mente, non sono i pensieri di Dio. E le vie dell'uomo, cioè quello che ci piace, quello che non ci piace, le nostre scelte, il cammino che progettiamo per noi, per la nostra vita, non è la via di Dio e non è il cammino di Dio. Ma perché i pensieri e le vie dell'uomo non sono quelle di Dio? Perché il Dio non corregge i fatti e le situazioni della nostra storia facendo in modo che tutto vada per il meglio, potremmo dire? Ebbene, perché l'uomo nasce peccatore. Per questo le vie di Dio non sono le vie dell'uomo. È un fatto di nascita. Tutti hanno peccato, dice l'Epistola ai Romani al capitolo 3, versetto 23, e sono privi della gloria di Dio. Tutti hanno peccato e sono privi di questa gloria. vuol dire che l'uomo, pur essendo creatura di Dio, e quindi ha un'origine nobile, importante, preziosa, non siamo il frutto di una rivoluzione avvenuta nel cosmo e che ci ha visti essere a un certo punto della storia. Siamo il frutto della volontà di Dio. Ogni anima, ogni persona, ognuno di noi che qua è il frutto della volontà di Dio. Ma dobbiamo altresì renderci conto che siamo peccatori per nascita. È una condizione che ci caratterizza dalla nascita. E quindi dalla nascita siamo privi della natura gloriosa di Dio. È un fatto di nascita. E allora noi potremmo rispondere a questo passo, ma è vero o non è vero che siamo privi della natura gloriosa di Dio? Ebbene, io credo che se guardiamo la storia è come un enorme libro che trasuda sangue, macchiato di sangue. Se apriamo ogni pagina della nostra storia, vediamo del sangue, vediamo l'odio, l'orgoglio, la malvagità. Allora, se dovessimo rispondere onestamente a questa domanda, è vero o non è vero che l'uomo è privo della gloria di Dio? Io penso che un cuore onesto non può che affermare che è proprio così. Che la storia con i suoi flussi e riflussi non fa altro che trangugiare malvagità, odio, sotto molte forme, non soltanto a livello macro, ma a tutti i livelli, nelle famiglie, nei rapporti personali, negli ambienti di lavoro. L'uomo si è evoluto, evidentemente non usa più la spada, ma altri sono gli strumenti, altri mezzi attraverso i quali la natura dell'uomo si manifesta. Una natura priva di gloria, della gloria di Dio. Una natura impregnata e che esprime quindi peccato. Che cos'è il peccato? L'Epistola di Giovanni dice che il peccato è la violazione della legge di Dio. Cioè tutto quello che l'uomo fa è condannato a violare la legge di Dio. Allora l'uomo, guardando la storia, dice proprio: ma dov'è allora Dio? Perché Dio non interviene? Ebbene, il Signore ci dice esattamente la stessa cosa: dov'è la mia creatura? L'uomo dice: dov'è Dio? Perché Dio non interviene? E Dio dice: dov'è la mia creatura? E Dio risponde: ma come? Non vuoi fare quello che ti senti di fare? Quello che tu ritieni essere giusto? Ebbene, io, a motivo proprio di questo tuo orgoglio, non posso unirmi a te. Non posso camminare con te. Se vuoi essere tu a guidare la tua vita e la tua storia secondo il tuo discernimento, non possiamo essere uniti. Non posso guidarti, perché tu hai già scelto di seguire il tuo cuore, il tuo discernimento, la tua volontà, e quindi Dio non ha comunione con l'uomo peccatore che ostinatamente, come creatura, non va al suo creatore, che non lo cerca, che non lo invoca. E il peccato presente nella natura dell'uomo impedisce la comunione con Dio, perché Dio è santo e soltanto la santità ci permette di poter avere comunione con Lui. Allora, questo fatto è importante, non è una questione di comportamento, ma è una questione di natura. L'uomo nasce peccatore, come uno che nasce cieco, storpio, incapace quindi o di vedere o di camminare. Non dipende dal suo impegno, rimarrà un cieco nonostante l'impegno. L'uomo nasce peccatore e quindi rimane tale, peccatore. E la storia, nel suo aspetto macro e micro, abbiamo detto, ne dà ampia evidenza. Allora, la Scrittura dice, attraverso il profeta Amos, capitolo 3, versetto 3, possono due camminare insieme, cioè Dio e l'uomo, se prima non si sono accordati, concertati? Nell'Epistola ai Romani c'è un passaggio molto importante, al capitolo 1, al versetto 18 in poi. Qui è detto che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Cioè, l'ira di Dio si rivela dal cielo contro l'impietà e l'ingiustizia degli uomini. Come si rivela? Ecco, dice che gli uomini, dicendosi savi, sono diventati stolti, ed è per questo che Dio li ha abbandonati nelle concupiscenze dei loro cuori, alla impurità della loro carne. Allora gli uomini, dicendosi savi, cioè invece di prendere atto del loro peccato, della loro malvagità, l'uomo è intento a evidenziare le caratteristiche della sua saviezza, cioè a mettere in mostra la sua onestà, la sua bontà, la sua capacità, la sua rettitudine, la sua moralità. Dite se non è vero, tutti noi siamo intenti quotidianamente a cercare di vedere gli aspetti positivi della nostra natura, del nostro carattere, di quello che ci caratterizza. Ecco, dice, dicendosi savi, sono diventati stolti, ed è per questo che Dio li ha abbandonati alle loro concupiscenze, ai loro desideri, alla cecità dei loro cuori, alle loro impurità. Quando vediamo emergere il peccato nelle sue forme più aberranti, dobbiamo sapere che dietro questo vi è l'abbandono di Dio. Dio abbandona totalmente una creatura che si crede savia, che si crede sapiente, che si crede intelligente, capace. Per questo il Signore Gesù disse: beati, beati i poveri in spirito, di loro è il regno dei cieli. Beati cioè quelli che sono poveri di virtù, morali, di capacità, di interiorità, come oggi viene chiamata. Beati quelli che si rendono conto che c'è un pozzo e un vuoto senza fine nel loro cuore, perché Cristo è venuto per loro. Non per i buoni, non per i santi, non per gli uomini capaci, dotati di grandi virtù, ma per i peccatori, dei quali l'Apostolo Paolo dirà nell'Epistola a Timoteo: io sono il primo. Solo il peccatore può vedere la grazia e la benignità di Dio. Questo ci rende graditi a Dio, non le nostre presunte capacità, ma solo la consapevolezza intima di peccato. Questo ci rende graditi agli occhi di Dio. E poi ancora la parola incede dicendo: essi hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore, che è benedetto in eterno. Ed è per questo che Dio ancora una volta li ha abbandonati a passioni infami. Le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quel che è contro natura. Similmente i maschi, lasciando l'uso naturale della donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini cose turpi e ricevendo in loro stessi la condegna retribuzione del proprio traviamento. Cosa dice ancora la parola di Dio? Essi, gli uomini, hanno mutato la verità di Dio in menzogna. Perché? Perché hanno adorato e servito la creatura invece del creatore. Ed è perciò che Dio li ha abbandonati, per la seconda volta Dio li ha abbandonati. Perché? Perché invece di servire Dio, invece di volgersi al cielo, di cercare nella parola di Dio il pensiero e la volontà di Dio, l'uomo ha posto se stesso, il suo discernimento, il suo sentire, la sua capacità di valutazione, il suo raziocinio, al centro di tutto. Ed è perciò che Dio ha abbandonato l'uomo, perché l'uomo ha fatto di se stesso Dio. E perché Dio abbandona, dobbiamo chiederci? Proprio perché attraverso l'abbandono si evidenzi la realtà di quello che l'uomo è. Vuoi camminare da solo? Vuoi far da solo? Vai! Vedrai quello che ti accadrà. E dicevamo poc'anzi, la storia dovrebbe essere uno specchio in grado di farci vedere chiaramente i tratti somatici dello stato morale in cui versa l'uomo. Ma evidentemente oggi, che siamo nel 2006, dopo migliaia di anni, ancora non basta. Ancora ci illudiamo di poter gestire da soli la nostra famiglia, le nostre cose, il nostro lavoro, il nostro prossimo, e non riconosciamo che abbiamo bisogno di Dio, che non vi è luce senza la guida, l'ispirazione e la presenza di Dio. Perciò, dice Dio, li ha abbandonati alle loro passioni, ai loro desideri, alle loro voglie. E cosa c'è in fondo alle nostre voglie, ai nostri desideri, alle nostre passioni? C'è la miseria, c'è il dolore, c'è la sofferenza, c'è ogni forma di dolore e di pena. Le nostre pene, come abbiamo cantato poc'anzi, dovrebbero condurci a colui che ci ha creati e a dire: Signore, solo tu mi conosci a fondo, metti tu ordine nel caos della mia vita. Guardate quanti vizi. Oggi bisogna essere liberi, il concetto di famiglia stravolto, il concetto di relazione padre-figlio stravolto. Bisogna adorare e servire la creatura invece del creatore. E Dio dice: ha abbandonato l'uomo. E l'uomo riceve in se stesso la retribuzione, cioè la paga del proprio traviamento. Allora, siccome, dice la parola, in fondo, non si sono curati di ritenere la conoscenza di Dio per la terza volta, e Dio li ha abbandonati a una mente reproba, perché facessero le cose sconvenienti, essendo quindi ricolmi di ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, invidia, superbia. Allora, siccome, dice, non si sono curati, non hanno avuto cura di ritenere la parola di Dio come luce e come fonte di ispirazione della loro vita, e Dio li ha abbandonati a una mente reproba, cioè rifiutata, dannata da Dio, perché facessero le cose sconvenienti, e così sono diventati ricolmi di ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, invidia. Allora, qual è la situazione? Che l'uomo si ritiene savio e Dio lo abbandona alle sue concupiscenze. Che l'uomo pone se stesso al centro del creato, si pone sul trono al posto di Dio e Dio lo abbandona alle sue passioni infami. Che l'uomo non ha cura di capire, di cercare, di ritenere la conoscenza di Dio e Dio lo abbandona a una mente e a un cuore che è rifiutato, che è condannato, perché faccia cose sconvenienti. Allora, questi tre elementi, tutti e tre, evidenziano uno stato di abbandono di Dio nei confronti della sua creatura. Perché? Perché Dio abbandona colui che non si vuole sottomettere, che non lo cerca, che non lo riconosce come creatore e che noi siamo la cosa creata. Lui è autonomo e non ha bisogno di noi, noi no. Perché dico spesso, e mi piace ripeterlo qui questa sera, siamo tutti condannati a morte. Qualcuno dirà: ma cosa stai dicendo? Certo, siamo tutti condannati a morte, ma non sappiamo quando la condanna avrà luogo. Qualche volta sento dire: sai, ha avuto un infarto, sai, un ictus, sai, un'emorragia cerebrale, questo, l'altro. Penso le sentiamo tutti queste cose. La condanna ha avuto luogo. Una persona che vedevamo improvvisamente non c'è più, un incidente, una malattia improvvisa, un dramma familiare. Noi dipendiamo da colui che ci ha creati. Non sappiamo se quando la mattina ci alziamo, se la sera ci coricheremo, e se ci corichiamo possiamo dire: grazie Signore, è un tuo dono. Il Dio non è in debito con noi, ma siamo noi che siamo creature, che gli dobbiamo l'ascolto del nostro cuore, l'adorazione del nostro cuore, e volgerci a Lui per amarlo e servirlo. Allora l'uomo nasce peccatore, privo della gloria di Dio. La storia esplicita chiaramente questo stato morale dell'essere umano, e l'uomo ha bisogno di Dio. E l'uomo vive nel peccato finché non apre gli occhi e non si converte al suo Dio, cioè fa inversione di marcia e si volge al suo Dio, lascia la sua via, lascia i suoi pensieri e si converte a Dio che avrà pietà di lui e che è largo nel perdonare. Allora, abbiamo visto la natura del peccato dell'uomo, le conseguenze di questo peccato, ma vediamo un pochino più intimamente in cosa consiste il peccato dell'uomo. che è il tema di questa serata. Dio non ha comunione con l'uomo peccatore perché l'uomo nasce peccatore, nasce privo della gloria di Dio e Dio è santo. Questo è il fatto fondamentale. Non è questione di operato, di essere più o meno bravi nell'arginare questa tendenza naturale che ci caratterizza e che ci porta ad essere uomini e donne peccatori. Non ci può essere di fatto comunione fra l'uomo peccatore e Dio che è santo. E questa è la realtà, che noi nasciamo peccatori. E siamo peccatori non perché pecchiamo o per quel che facciamo di male, ma siamo peccatori perché la nostra natura è una natura di peccato. Perché noi spostiamo l'attenzione sul nostro operato, su quello che facciamo. Allora l'uomo fa le sue graduatorie, questo è molto male, male male, questo è male, questo è malino, questo non è bene, questo è benino e questo è bene. E questo è buono, e così via. Allora cosa succede? Che sul fronte della graduatoria, dei comportamenti e delle azioni, tutti noi cerchiamo di dare evidenza alla nostra bontà. E così facendo ci ritroviamo ad essere stolti. Tutti noi cerchiamo di trovare qualche elemento nel nostro comportamento, nel nostro parlare, nel nostro agire, che possa dimostrare che siamo a posto. Spendiamo tutta la nostra vita a inventariare la nostra bontà. E le nostre mamme non ci hanno aiutato, perché fin da piccoli le mamme ci dicevano quanto è caro il mio bambino, quanto è bravo il mio bambino. E poi forse ce l'ha detto qualcun altro nella nostra vita. Il Signore ci dice chiaramente, caro Sauro, tu sei solo un peccatore. Quando fai del tuo meglio, rimani sempre un peccatore. E io non posso aver comunione con te. Quando anche noi fossimo capaci di gesti morali, altamente morali, ebbene, Dio non ha comunione con noi comunque. Siamo sempre da soli con il nostro peccato, perché siamo peccatori e Dio non può, in quanto santo, avere comunione con l'uomo peccatore. Ma l'uomo passa invece tutta la sua vita a cercare di convincersi, a convincere del contrario. E con il suo operare cerca di dimostrare il contrario di quello che è. Invece di lasciarsi illuminare, ispirare dall'unico, solo, vero specchio, perché lo specchio che noi utilizziamo è falsato. È falsato dal nostro orgoglio, dalla nostra natura di peccato, dalle nostre miserie. Ma questo è il vero unico specchio, la parola di Dio. La parola di Dio brilla e splende come una luce che mette in evidenza la radice profonda del nostro peccato. L'uomo invece cerca di dimostrare il contrario di quello che è, e così facendo lotta contro Dio, che afferma che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Sì, possiamo dire, sono privo della gloria di Dio, ma qualcosa forse riesco a fare col mio impegno. Tanto più ci impegniamo e tanto più combattiamo contro Dio. La natura di peccato, inesorabilmente il Signore ripete, non mi può piacere. Quando anche l'uomo riuscisse a vivere secondo i comandamenti di Dio, non piacerebbe comunque a Dio, perché è la sua natura, è il suo peccato che gli impedisce di poter avere comunione con Dio. Ci fu, a un certo punto, nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 3, un uomo che andò a Gesù di notte, il cui nome era Nicodemo, un dottore della legge, un esperto, cioè, nelle scritture, e aveva visto e udito cose speciali, particolari, da parte di Gesù di Nazaret, e va lui elogiando l'operato del Signor Gesù. A un certo punto Gesù, tagliando corto, non volendo intrattenere con lui una conversazione basata sulle virtù o sulle capacità. Dice, se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Che meravigliosa realtà. Nicodemo rimase sbalordito. Cosa vuol dire? Che devo nascere un'altra volta? Gesù gli ha voluto dire, la tua natura umana, per come sei nato, non potrai mai vedere il regno di Dio. Devi nascere di nuovo. Ma cos'è questa dottrina nuova? Nascere di nuovo. Nascere dall'alto. Nascere dal cielo. La natura di peccato rimane peccatrice. Con tutto il nostro orgoglio, con tutta la nostra volontà di negare la nostra reale natura di peccato. L'apostolo Paolo, che aveva studiato gli scritti sacri fin da bambino e che era cresciuto nello studio della parola di Dio, a un certo punto nell'Epistola ai Romani, al capitolo 7, dice «Io vorrei fare il bene, ma il male inesorabilmente si trova in me». Io faccio non quello che voglio, ma quello che odio. E ancora, termine dopo una lunga dichiarazione di insuccesso, misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? E questo è il punto. Misero me, dice questo apostolo per lo Spirito Santo, chi mi libererà, chi mi trarrà da questo corpo di morte, da questo corpo nel quale io sono imprigionato, la mia anima e il mio spirito desidera libertà, perché non mi va bene questo stato di tormento, di tortura e di morte che mi caratterizza. E questo è il punto. Qualche scrittore ha descritto anche a livello umano lo stato di schiavitù, l'uomo che è come imprigionato nei suoi sentimenti, nelle sue volontà, nei suoi desideri, nelle sue concupiscenze. È come noi reagiamo nell'intimo del nostro cuore, è come noi stiamo davanti a Dio in questa nostra condizione di schiavi, di miserabili. È come noi reagiamo! Il problema non è la nostra condizione, ma è come noi reagiamo nei confronti d'essa, o tutelandola o mascherandola, oppure dicendo, Signore, ho bisogno di Te, che Tu mi tiri fuori da questa prigione, che Tu mi dai la libertà, che l'anima mia, che il mio spirito possa accedere a una vita nuova. Non all'insegno del peccato, della ribellione, della schiavitù, ma una vita gloriosa. Una vita santa, come la tua vita. Io voglio essere come te, Signore. E quindi siamo arrivati al cuore. Per poter piacere a Dio, bisogna uscire da questo corpo di morte. Gesù disse a Nicodemo, bisogna che tu nasca di nuovo. Parlò di una nuova nascita. Cioè di una situazione nuova che si può verificare nella vita dell'uomo, ma che è una nuova nascita. Ma il punto è questo, desideriamo essere liberati dal nostro stato di morte? Oppure diciamo che non è vero che siamo morti? Oppure diciamo che non è vero che siamo poi così cattivi? Che io mi impegno ad essere bravo? Mi impegno ad essere morale, onesto, rispettoso, ma non è il problema del nostro impegno. Quando anche abbiamo già detto ci impegnassimo ad osservare tutto il pensiero di Dio, rimarremmo peccatori e come tali separati da Dio. È una questione di stato, di condizione che caratterizza il nostro essere, la nostra natura. Siamo peccatori e quindi privi della sua gloria. Allora il punto è questo, stiamo bene in questo stato? Oppure realizziamo il tormento, la tortura, l'agitazione, l'inquietudine e di qui il desiderio di una vita nuova, il desiderio di vita celeste, di santità, di gloria di Dio. E c'è un bellissimo passo che 700 anni prima della venuta del nostro Signor Gesù, lo Spirito Santo mise nel cuore, nella bocca del profeta Isaia e poi che ripeté il Signor Gesù nell'Evangelo di Luca, al capitolo 4, versetto 18, e dice così, è Gesù il Signor Gesù che parla, lo Spirito del Signore è su di me. Per questo l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella agli umili. Mi ha inviato a fasciare quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli che sono in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia dell'Eterno, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio, per dare a quelli che fanno cordoglio un diadema in luogo della cenere, l'olio della gioia in luogo del duolo, il manto della lode in luogo di uno spirito abbattuto. Che meraviglia! Che parola fatta per i peccatori! C'è una buona novella, una buona notizia per chi? Per gli umili, per quelli che hanno di sé un profilo rispettoso verso la parola di Dio, consapevoli della loro miseria, del loro stato, che viaggiano in basso. Il Signore è venuto per fasciare chi ha il cuore rotto, rotto per la parola di Dio che è come una spada, che giudica e che dà una chiara visibilità allo stato in cui versa l'uomo. Il Signore ha mandato Cristo Gesù per dare libertà a quelli che sono in cattività, che si rendono conto di essere in uno stato di schiavitù, impossibilitati ad accedere alla vita. L'apertura del carcere ai prigionieri, a coloro che nonostante tentino di essere liberi, non vi riescono. E a consolare quelli che fanno cordoglio. Beati quelli che fanno cordoglio, di loro, il Regno dei Cieli, loro saranno consolati. Allora c'è la possibilità di poter diventare liberi, di poter conoscere la nuova nascita, di poter conoscere la santità e la gloria di Dio. Ma il vero quesito è: lo desideriamo, lo vogliamo, oppure siamo intenti a tutt'oggi a tutelare, a difendere ad oltranza il nostro peccato, chiamandolo in modo diverso? Questo sarebbe un peccato nei confronti del quale non c'è remissione. Nulla può lavare e pulire questo peccato. Questo peccato produce la dannazione eterna, cioè la separazione eterna da Dio. E quindi una eterna sofferenza, uno stato di eterna sofferenza perché lontani dall'Iddio vivente. E noi preghiamo il Signore, scongiuriamo il Signore, perché Egli voglia nella sua benignità strapparvi da questo stato di condanna e di dolore eterno. Però attenzione, il dolore eterno lo sceglie l'uomo, quando tutela e difende ad oltranza il suo peccato e la sua miseria, perché la luce è venuta, e la luce è venuta per liberarci da questa condizione di peccato. Allora, qual è la conseguenza del peccato? Il salario del peccato, cioè la paga, la retribuzione del peccato, è la morte. E l'uomo che conserva e che vive unito a questa natura di peccato si ritroverà unito con questa natura anche nel cielo. Quello che avremo legato sulla terra sarà legato nel cielo, ma quello che avremo sciolto sulla terra sarà anche sciolto nel cielo. Io che vi parlo sono peccatore come tutti voi, ma è una grazia del Signore poter condannare e giudicare il proprio peccato, prendendone la distanza e desiderando con tutto il proprio cuore la volontà di Dio. Allora, il salario del peccato è la morte. Cosa vuol dire la morte? Beh, certamente la morte fisica ci parla del fatto che l'uomo è un peccatore. Altrimenti l'uomo sarebbe stato eterno se non fosse subentrato il peccato. Ma l'uomo muore perché è peccatore, si logora, si consuma. Io ho superato i 50 anni, ogni tanto parlando con dei miei coetanei, anche mentre venivamo qua, per la verità oggi pomeriggio, dicevamo: accidenti, sono passati gli anni, pensavamo a qualcosa che è avvenuto 20-25 anni fa, mi sembra ieri. Eppure gli anni volano e ci avviciniamo alla morte, che non sappiamo quando avverrà. Ogni persona che muore è un messaggio per ciascuno di noi. Ogni persona che muore ci sta dicendo: apri gli occhi, sei un peccatore e morirai. Dico sempre, i nostri familiari che ci hanno preceduto e che sono morti, ci hanno detto: apri gli occhi. Quando li abbiamo salutati per l'ultima volta e li abbiamo visti rigidi e poi li abbiamo visti scendere nel sepolcro, ci hanno sempre detto: apri gli occhi, cerca di afferrare la vita, perché l'uomo muore, e muore perché è peccatore. Ma soprattutto l'uomo è morto spiritualmente. Perché è morto spiritualmente? Perché è senza Dio. E senza Dio l'uomo è morto. Questi due tipi di morte sono esattamente la retribuzione del peccato. E siamo in questa condizione perché semplicemente siamo nati nel peccato. Perché il nostro progenitore ha peccato e noi siamo peccatori. Immaginate che qualcuno abbia avuto il nonno molto facoltoso, ricco, forse anche con dei titoli nobiliari. Ma a un certo punto questa persona si è venduta tutto al gioco e invece delle ricchezze ha contratto dei debiti. Ebbene, suo figlio, fino anche i suoi nipoti, risentiranno di questa sua condizione. Potevano nascere nelle agiatezze, nella prosperità, nel benessere, nella ricchezza, invece nascono nella miseria, nei debiti. E così noi siamo nati peccatori. Potremmo anche impegnarci a non peccare, ma saremo sempre comunque dei peccatori. E la conseguenza eterna di questa nostra condizione è che nessun peccatore entrerà o erediterà la gloria di Dio. La corruzione del peccato e della morte non entreranno nella gloria di Dio e non erediteranno l'incorruttibilità del cielo. La morte eterna è la retribuzione per l'uomo peccatore. Nessun uomo peccatore entrerà nel cielo di Dio per ottenere la vita eterna. Ma qual è, abbiamo visto, il piano di salvezza per i peccatori, per i rei confessi, per coloro che confessano la loro condizione, il loro stato di peccato? Il profeta Isaia ancora dice che noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via, e l'Eterno ha fatto cadere su di Lui, cioè su Cristo Gesù, l'iniquità di noi tutti. La parola di Dio ci parla di un primo uomo terreno, peccatore, che trasmette il peccato. E questo è il nostro progenitore. Ma la parola di Dio ci parla di un secondo uomo celeste, santo, giusto, che ci ha trasmesso la santità e la giustizia di Dio. Come attraverso Adamo abbiamo ricevuto la corruzione del peccato che ci caratterizza, attraverso Cristo riceviamo la santità e la giustizia. Gratuitamente abbiamo ricevuto il peccato, gratuitamente riceviamo la giustizia. Che meraviglia! Io potrei dire: Signore, ma io sono nato peccatore, cosa posso fare? E il Signore lo sa benissimo, non mi chiama a fare i salti mortali, il giocoliere, per dimostrare il contrario. Ma dice: se tu vieni alle fonti della mia parola, questa parola metterà chiaramente in evidenza il peccato. E man mano che la parola entra e ti rende consapevole del peccato, crea in te una forza propulsiva che ti porta verso il cielo e ti fa desiderare il cielo. E quando noi desideriamo il cielo, per fede invitiamo Cristo nella nostra vita. E Cristo entra nella nostra vita, nella persona dello Spirito Santo. E lo Spirito di Dio, che vive in noi, ci trasmette la santità di Dio e realizza in noi la sua santità. Nella nostra natura siamo erranti come pecore, perché veniamo dal primo uomo. ma per fede accettiamo Cristo, il secondo uomo, e come si manifestano in noi le caratteristiche del primo uomo, così per fede si manifestano le caratteristiche del secondo uomo. Così possiamo dire che noi, mediante la fede, abbiamo ricevuto Cristo nei nostri cuori. E questo è quello che Gesù disse a Nicodemo: bisogna che tu nasca di nuovo. E ricevendo Cristo nei nostri cuori, possiamo dire con l'Apostolo, non siamo più noi che viviamo, il primo uomo, quello peccatore, ma è Cristo che vive in noi. Seguiamo Cristo, seguiamo la sua parola, che lungi dall'essere una parola che ci rende schiavi, ci rende liberi. Giovanni 8,32 dice: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Se perseverate nella mia parola, conoscerete la verità. E nutrendoci della parola di Dio, ricevendola costantemente nei nostri cuori, credendola, che Cristo, parola di Dio, si forma in noi. E com'è vero che portiamo l'immagine dell'uomo vecchio decaduto, così portiamo anche la realtà dell'uomo nuovo che vive nei nostri cuori. E tutto questo, abbiamo visto, è un processo che parte da uno stato di disagio, di inquietudine e di non comunione con l'uomo vecchio, con questo scafandro, con questa prigione che crea sofferenza, dolore e che ci porta a gridare a Dio. Noi tutti eravamo erranti come pecore e l'Eterno ha fatto cadere l'iniquità di noi tutti sul suo amato figliolo, il Signor Gesù. Gesù ha detto: eccomi, annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Ebbene, per liberare la creatura di Dio, soggetta alla schiavitù del peccato, Cristo, il Santo di Dio, è entrato nella corruzione della morte, affinché, mediante la sua morte, distruggesse colui che aveva l'imperio della morte, cioè il diavolo. Per questo la parola di Dio dice: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? Dov'è il tuo dardo? È meraviglioso. Abbiamo detto che la morte è la conseguenza del peccato, ma siccome Cristo non ha peccato, è entrato nella morte, un ambiente a lui oscuro, che non è per lui, come il santo è entrato nella morte, la morte è stata sconfitta. Perché nella morte ci sono solo i peccatori. E siccome Cristo è santo, la morte è stata spaccata in due. La morte è schizzata via. La morte è esplosa, si è ritratta davanti al principe della vita. E per questo noi non moriremo più solo per il fatto che Cristo non è morto più. Non perché siamo delle brave persone. La morte non ci caratterizzerà più perché Cristo, il principe della vita, la luce del mondo, è entrato nelle tenebre della morte e la morte è stata spazzata via, la conseguenza del peccato. O morte, dice, dov'è la tua vittoria? Cristo, il santo di Dio, ha vinto per noi e la morte è stata distrutta. Ora, dice l'Epistola ai Romani, capitolo 8, versetti 1 e 2, non vi è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché la legge dello Spirito Santo e della vita che dimora in noi ci ha affrancato dalla legge del peccato e della morte. Questo non vuol dire che qui questa sera ci siano dei marziani che non sono più aggrediti, attaccati dall'uomo vecchio, ma vuol dire per la luce dello Spirito Santo, per la grazia di Dio, per la luce della parola di Dio, possiamo vedere l'inganno prodotto, la devastazione prodotta dal nemico delle anime nostre. Il fine, abbiamo visto, dei nostri desideri, dei nostri peccati, delle nostre voglie. E per esperienza sappiamo che solo la parola di Dio è buona, è santa, è da accettare nel nostro cuore. Per questo diciamo: Signore, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, sia santificato il tuo nome. Allora Cristo ci dà la vittoria, perché Cristo ha vinto. Noi quello che faremo è non ritorneremo a confidare nell'uomo vecchio, non torneremo a credere nella capacità dell'uomo, ma noi crediamo e viviamo per la capacità di Dio, per la grazia di Dio. E attraverso questa grazia riceviamo la benignità, la forza, la capacità di poter vivere piamente, temperatamente in questo mondo. Vogliamo veramente benedire il Signore e vogliamo invitarvi, cari amici, ad aprire il cuore alla parola di Dio, non a rimanere in uno stato di menzogna, di illusione, di inganno, ma a credere che soltanto Cristo ci può dare la vita eterna, perché Cristo è la vita eterna, Cristo è vera luce, nell'uomo ci sono solo vere tenebre, e solo ricevendo Cristo nel nostro cuore, che non c'è più alcuna condanna, che la morte è spazzata via e che noi vivremo eternamente con Cristo, per Cristo, in Dio. Così vogliamo chinare il nostro capo e ringraziare il Signore per questo piano meraviglioso che ci porta a ricevere Cristo nel nostro cuore e nella nostra vita. Signore, Padre nostro, ti ringraziamo ancora questa sera per averci dato la grazia e la benignità di poter essere qui in questa piazza e annunciare il tuo santo Evangelo, la tua parola. Oh Signore, ti supplichiamo per le care anime che sono qui, che hanno ascoltato anche solo una parte di questo messaggio. Signore, apri gli occhi dei cuori perché la tua creatura possa aprirsi a te, possa confessare uno stato di disagio, di dolore, di prigionia, di tormento e il bisogno di te, che solo puoi liberare l'uomo dal suo peccato, dalla sua incapacità, dal suo stato di fallimento. Oh Signore, che invece di tentare di mettere in ordine la condizione fallimentare della propria vita, ogni anima possa dichiarare fallimento e desiderare che sia tu a mettere in ordine ogni cosa nella loro vita. Signore, grazie. Grazie perché questo hai fatto nella nostra vita, per la tua grazia, per la tua benignità. Vogliamo veramente lodarti, benedirti. Sì, Signore, ti preghiamo perché ogni anima possa essere compunta dalla tua parola e gridare a te il bisogno di essere salvata e liberata. Ti ringraziamo per Cristo, il benefattore, l'amico delle anime nostre. Oh Signore, grazie. Non siamo e non saremo mai più soli, perché Cristo è morto per noi, è risuscitato per noi e vive per noi. Signore, grazie perché tu stai per tornare e noi ti aspettiamo con tutto il nostro cuore per essere uniti a te per tutta l'eternità, per amarti e goderti da ora e per sempre. Nel nome del Signor Gesù. Amen. Bene, vi ringraziamo di averci ascoltato fino a quest'ora, grazie al Signore per averci consentito di poter parlare da parte sua e saremo qui ancora per alcuni minuti, per un po' di tempo, mentre smontiamo la strumentazione. Se qualcuno avesse qualche domanda, qualche riflessione, siamo disponibili a intrattenerci con chi lo desiderasse. Che il Signore vi benedica. E che il Signore vi conceda la grazia di potervi aprire a Lui totalmente. Buonanotte e grazie.